Ora si registrerà la conferenza.
Buonasera a tutti, direi di iniziare con l'appello, diamo inizio al Consiglio Comunale.
Va bene, salve a tutti, buonasera, procedo all'appello. Signoroni Paolo Marco.
Presente.
C'è. Poi abbiamo Podestà Rita, l'ho vista,
dov'è? Presente.
Boffelli Francesca.
Presente.
Grazie. Meazza Alessandro, l'ho visto.
Presente.
Meazza Alessandro c'è? Giusto, è presente. Miragoli Daniele.
Presente.
Grazie. Casciaro Danilo, l'ho visto.
Presente.
Sì. Marazzi Isaia, l'ho visto. Miriam Cesi. Grazie. Raimondi Cominesi Francesco.
Presente.
Non lo vedo, ma lo so. Ah sì, no, c'è, giusto, giusto. Tiraboschi Luca.
Presente.
Non lo vedo. C'è. Capussella Fabio.
Eccolo, è arrivato.
Lui. Fabio Capussella è lui, giusto. Mi dia un cenno, ma è lui. Anche se non ci risponde, è disponibile. Grazie. Baroni Jessica, già l'abbiamo sentita da Ginevra, tutto bene. Cornetti, Lara, Vanessa. Non la sento.
Per il momento è assente, per il momento. No, per il momento, penso che sia assente, non so se parteciperà o meno.
Grazie. Casorati. Angelo.
Presente, mi vede?
Sì, lo vedo.
Mi vede?
Sì, visto. Ed è anche appunto presente, se non ero, l'assessore esterno di Sigalli Emilia come assessore.
Presente.
Grazie. I consigli sono tutti e 12 appunto presenti, tranne uno, Cornetti, Lara, Vanessa. Quindi 12 sono presenti, il quorum funzionale c'è, è ben possibile quindi appunto procedere oltre con il punto numero uno. Prego.
Signor segretario, la interrompo. Prima di procedere vorrei presentare un'interrogazione a nome del mio gruppo.
Chi è? Mi scusi?
Baroni, insieme per il nostro comune, consigliere Baroni.
Baroni Jessica. Sì, esatto. Prego.
Allora, la nostra interrogazione ha come oggetto il mancato e già sollecitato ripristino della piazzola sulla strada di San Rocco ed è indirizzata all'attenzione del signor sindaco Paolo Mirko Signoroni e dell'assessore all'ambiente Alessandro Meazza. Il gruppo consigliare, insieme per il nostro comune, considerato che sono passati 5 mesi dalla presentazione di un'interrogazione avente il medesimo oggetto della presente e che in quell'occasione il signor sindaco aveva dichiarato che i lavori di rifacimento sarebbero stati realizzati in tempi brevi, chiede quali siano i gravi impedimenti che ostacolano il ripristino della soprandetta area. Sono trascorsi quasi 2 anni dal verificarsi della tromba d'aria e la piazzola non è mai stata nemmeno messa in sicurezza. Crediamo che questo non solo sia pericoloso, vista la quantità di gente che ogni giorno attraversa il percorso, ragazzi che normalmente si riuniscono sulle piazzole, pedoni e ciclisti, ma anche vergognoso, un enorme danno d'immagine per il nostro territorio ed un'evidente testimonianza della mancata attenzione dell'amministrazione comunale per il decoro urbano del suo territorio e dei suoi percorsi. Ricordiamo che si tratta di un'area facente parte dell'Ecomuseo Fiume Tormo, dunque un paesaggio da valorizzare e mantenere in ordine e sicuro, invece che trascurare e abbandonare a se stesso, anche in vista dell'imminente anniversario dei 500 anni dell'apparizione del Santo San Rocco, un evento importante per la cui realizzazione tutta la comunità, compresa l'amministrazione comunale, dovrà impegnarsi al meglio. Oltre che un intervento immediato, chiediamo che alla presente interrogazione venga data una risposta scritta e che sia inserita nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per il funzionamento degli organi collegiali. Grazie.
Vi interrompo un attimo, non ho sotto, con me il, appunto, il regolamento di ordini collegiali, quindi sono costretto a farvi io la domanda. La domanda è la seguente, due punti. Il vigente regolamento di ordini collegiali del Comune di Dovera, che io purtroppo non ho sotto mano e che non conosco, quindi dichiaro la mia non conoscenza preventiva, se possibile aiutatemi, consente la presentazione di interrogazioni in corso? Sì, se sì non c'è problema, perché qualche regolamento lo consente.
Deve essere data risposta nel primo consiglio utile. Colgo l'occasione per dire all'interrogante di presentare a questo punto, visto che l'ha annunciata verbalmente, copia dell'interrogazione scritta domani o dopo, insomma, o al protocollo via mail a me che poi può dare.
D'accordo.
Quindi seguirà copia della nuova interrogazione, se ho ben capito, è sostanzialmente, come dire, ripetitiva di una precedente, giusto?
Sì, presentata nel novembre.
Copia della nuova interrogazione. Va bene, io ne ho preso nota, prego. Allora.
Ordine del giorno numero 1, lettura approvazione verbali seduta precedente. Stiamo parlando del verbale numero 1 e numero 2 della seduta del mese di febbraio 2021. Ci sono osservazioni? Nessuna? Direi che possiamo procedere con la votazione.
Allora, quindi faccio l'appello, mi chiamo uno per uno perché non abbiamo altre possibilità. Allora, signoroni Mirko,
favorevole.
Esatto, Podestà Rita,
favorevole.
Grazie. Boffelli Francesca,
favorevole.
Grazie. Meazza Alessandro,
favorevole.
Ho sentito favorevole, sì. Miragoli Daniele,
favorevole.
Grazie. Casciaro Danilo, lo vedo.
Favorevole.
Grazie. Marazzi Isaia, lo vedo.
Favorevole.
E lo sento. Raimondi Cominesi Francesco,
favorevole.
Grazie. Tiraboschi Luca, lo vedo. Sì.
Favorevole.
Prego. Grazie. Capussela Fabio,
astenuto.
Quindi abbiamo un astenuto, ma io ho scritto, non mi sbaglio, un astenuto e Gianca Bussena. Grazie. Poi abbiamo Baroni Jessica.
Astensione.
Più Baroni. Cornetti Lara. No, Cornetti assente, mi scuso. Casorati Angelo.
Astenuto.
Quindi tre astenuti. Tre da minoranza astenuti, siete in 12, quindi 9 a favore, 3 astenuti. Va bene, punto numero 2. Prego.
Ordine del giorno numero 2, approvazione rendiconto di gestione dell'esercizio 2020 comprensivo del conto di bilancio, conto economico, stato patrimoniale, attivo e passivo. La parola all'assessore al bilancio Meazza. Chiedo ai presenti di silenziare il microfono. Grazie, anche Jessica.
Grazie. Il bilancio consuntivo rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e di controllo previsto nell'ordinamento contabile ed è l'atto con cui la Giunta Comunale rende conto e certifica le entrate e le spese effettivamente sostenute per la gestione dell'ente. Di fronte al Consiglio Comunale, il quale detiene la competenza per l'approvazione definitiva del documento. Si tratta quindi di una sintesi di fine periodo che serve a portare alla conoscenza del Consiglio il corretto utilizzo delle risorse a disposizione. Per la stesura del presente intervento sono stati presi in considerazione i dati contenuti nella redazione dell'organo di revisione, rappresentato in questo caso dal dottor Roberto Nolli, e la redazione rendiconto di gestione in allegato alla delibera della Giunta Comunale numero 24 del 17 marzo. Per quanto riguarda il saldo di cassa, il fondo cassa per il presente ente al giorno 1 gennaio è stato stimato con un importo pari a 1.204.000 euro circa. Per l'esercizio 2020 l'ammontare complessivo relativo alle riscossioni è stato pari a 3.145.000 euro circa, mentre l'ammontare complessivo relativo ai pagamenti è stato quantificato in 3.240.000 euro. Il fondo cassa dell'ente al 31 dicembre, definito quindi come somma tra il fondo cassa iniziale e il termine delle riscossioni, a cui successivamente è sottratto il contributo dei pagamenti, è pari a 1.109.000 euro circa. Per quanto riguarda il risultato di amministrazione, abbiamo definito che il fondo cassa dell'ente al 31 dicembre è stato pari a 1.109.000 euro. Considerato che i residui attivi comportano un importo pari a 1.162.000 euro circa, mentre i residui passivi un importo pari a 1.441.000 euro circa, la differenza tra la componente residua in termini di attivi e passivi è pari a meno 278.000 euro. Aggiungendo a tali importi determinati il fondo pluriennale vincolato per le spese correnti, che è pari a 20.961 euro, e il fondo pluriennale per le spese in conto capitale, pari a 428.000 euro, l'avanzo di amministrazione al giorno 31 dicembre 2020 è pari a 381.481 euro, il quale mostra un aumento di 223.471 euro rispetto all'anno 2019. Per quanto concerne la composizione di tale avanzo, vado a riportare quanto segue. Abbiamo una componente accantonata che è costituita da un importo pari a 95.522 euro, costituita da 77.578 euro per l'FCDE, cioè il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, 10.000 euro per il Fondo Perdite delle Società Partecipate, 6.000 euro per Fondo Contenzioso e 1.943 euro per altri accantonamenti per il TFR. La componente vincolata, dovuta ai vincoli da trasferimenti, è pari e attestata a 203.000 euro, mentre un importo pari a 0 euro è la componente destinata a quelli che sono gli investimenti. In ragione di questo, l'avanzo di amministrazione libero, nominato e quindi disponibile, definito come differenza tra l'importo del risultato di amministrazione e la somma delle componenti appena analizzate, è attestato pari a 82.959 euro. Per quanto riguarda il risultato del conto economico patrimoniale, per l'anno 2020 è attestato pari a meno 129.000 euro. Tale cifra è costituita dalla somma dei componenti attivi della gestione, dei proventi ed oneri finanziari e dei proventi ed oneri straordinari, al cui risultato vengono sottratti i componenti negativi della gestione e le imposte IRA, le quali sono pari a 8,5% della retribuzione corrisposta al personale. Il risultato è meno 8.960. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale attivo e passivo, lo stato patrimoniale attivo dell'ente è pari a 12.973.000 euro. Questo valore lo otteniamo dalla somma dei componenti associati alle immobilizzazioni, immateriali e materiali, e all'attivo circolante. Al contempo, lo stato patrimoniale passivo dell'ente, come prescritto dalla normativa, deve coincidere con lo stato patrimoniale attivo, ed è pertanto attestato pari a 12.973.000 euro. Questo valore lo otteniamo dalla somma dei componenti associati al patrimonio netto dell'ente, che è pari a 6.865.000 euro circa, ai fondi per rischi ed oneri, ai debiti, ai rati e ai risconti e ai contributi agli investimenti. Per quanto riguarda la politica di investimento, in base a quanto si riporta nella relazione al rendiconto di gestione, si pone a conoscenza del Consiglio quali sono stati i principali investimenti attivati nell'esercizio 2020 con i relativi importi. Arredo parchi pubblici euro 20.000, trasformazione diritti di superficie euro 42.000, progettazione di opere pubbliche euro 45.800, ampliamento del municipio euro 200.000 euro, nuovo mezzo per la protezione civile euro 35.000 euro, messa in sicurezza delle strade 57.000 euro, realizzazione piste ciclabili euro 100.000 euro, acquisto nuovi scaffali della biblioteca euro 3.500 e progettazione nuovo polo dell'infanzia euro 23.680. Tenuto quindi conto di quanto indicato in precedenza, l'ente per l'esercizio 2020 ha mostrato conformità nell'attuazione dei programmi previsti in relazione alle entrate e alle spese sostenute. In virtù di questo, l'organo di revisione, rappresentato dal dottor Roberto Nolli, ha espresso parere favorevole per l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2020.
Grazie al consigliere l'assessore Miazza. Prego.
Se ci sono interventi, se mi fate alzate la mano per dare un ordine.
Vedo. Sì, che...
Capussela.
Capussela, Capussela.
Sì, sì. Ti vediamo in ritardo come trasmissione, per quello. Arriva dopo la tua immagine. Sì.
Ma arriva, arriva però.
Vai, vai.
Arriva. Vai. Portate quello. Grazie assessore, ha fatto il compitino, ha letto la sua relazione. Io sinceramente non è che abbia capito molto con questa spadaffiata di numeri in sequenza. E mi sono preso la briga di andare un attimino a leggere, anche se avrei preferito anche un incontro in più con una conferenza dei capigruppo, in modo tale che ci venisse esposto un po' più dettagliatamente questo bilancio, perché nessuno di noi lo fa di mestiere, quindi ci dobbiamo per forza di cose ingegnare nel capire quelle che sono state le vostre scelte e quello che è il rendiconto di gestione dell'anno. Io entrerei un attimino un po' nel merito dei numeri, avendo letto la relazione di rendiconto, e faccio riferimento al primo allegato, dove c'è un riassunto di amministrazione, dove vediamo il fondo di cassa iniziale di 1.204.209,10. Mi segue, assessore? Più che altro per rimanere alla pari con quello che sto dicendo, in modo tale che possa capire la domanda che gli vado a porre. Poi dopo vediamo un fondo di cassa finale, che è un delta tra non so che cosa, però vedo che il fondo di cassa finale è di ben quasi 100.000 euro in meno, perché parliamo di 1.109.033,24. Giusto? No. Allora, se va nella relazione di questa, ok? E andiamo alla pagina 3, ci sono i famosi numeri del riassunto di amministrazione. Se le vede, alla prima voce c'è il fondo di cassa iniziale, che è di 1.204.000 e dispari. Come fondo di cassa finale, 1.109. Vorrei capire come mai una diminuzione del fondo di cassa finale e in che termini è stato realizzato. O se no chiedo a Ragioner Lupo per entrare un po' più nel merito tecnico, non lo so. Ditemi voi.
No, allora inizio a spiegare io, dopo se anche Ragioniere vuole intervenire. Allora, il fondo di cassa iniziale, giustamente come è stato detto, è 1.204.000. Arriviamo alla fine a 1.109.000 euro, in quanto andiamo a sommare quindi quelli che sono a quello che è il fondo di cassa iniziale, la parte relativa alle riscossioni, e poi viene tolta la parte delle spese. Quindi vuol dire che magari c'è stata qualche spesa in più. si parla di 100.000 euro, non so se il ragioniere vuole, però bene o male penso che sia questa la risposta alla domanda. C'è una variazione tra il fondo di cassa iniziale e finale, in quanto un delta di circa 100.000 euro, in quanto ci sarà stato un 100.000 euro in più di spese, magari relative al conto capitale o altro, però questo è, per eventuali dettagli chiaramente qui non sono indicati.
Ok, e vabbè, e questa è una domanda, poi dopo al massimo il ragioniere Lupo ci potrà dire tutto quanto. Un'altra cosa che mi ero appuntato sempre su quel documento è inerente a la formazione di questi 203.000 euro che sono risorse vincolate di parte corrente nel bilancio. Volevo capire da che cosa erano composti questi 203.000 euro. Questa è una domanda, allora, penso prettamente per lei, perché comunque penso che quello lo sappia già di suo.
Sì, sì. Posso, ho ancora da chiedere.
Se vuole rispondere a ogni domanda, facciamo così, non è un problema per me.
No, no, va bene. Allora, questi 203.000 euro praticamente sono i residui del fondone Covid, praticamente. Visto che noi siamo stati beneficiari, come tutti gli altri comuni d'Italia, vista l'emergenza sanitaria, questi fondi che sono arrivati sono stati, diciamo, declinati in una parte in fondi per emergenza sanitaria Covid, l'altra parte rientra tutto nel fondo per funzioni fondamentali, praticamente il cosiddetto fondone che è stato, diciamo, creato e destinato ai comuni. Si parla di una cifra, circa la metà di quella che è stata introitata da quello che è il nostro ente, e dobbiamo decidere a livello di giunta e per l'effettiva destinazione durante l'anno, quindi i mandati devono essere fatti al 31 dicembre 2021, sono tutti fondi statali quindi che derivano dall'emergenza da Covid. Questa è la risposta dei 203.000 euro, sono vincoli, sono fondi vincolati da trasferimenti correnti statali.
Ma che sono arrivati nel 2020 e che voi non avete ancora deciso, sì, esatto, dove andare a spendere, giusto?
Esatto, esatto. Sono arrivati anche a fine anno del 2020 questi fondi.
A fine anno del 2020?
Non tutti, ma una buona parte è arrivata anche verso fine anno del 2020.
Lo vedremo allora nel bilancio di previsione.
Sì.
Dove andranno a finire questi soldi.
Esatto.
Poi, sempre inerente a questo documento. Ecco, arriviamo alla fine, al saldo corrente, ai fini della copertura degli investimenti pluriennali. Vedo un valore negativo di meno 73.000 842,10. Volevo capire, allora, l'equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, perché è negativo?
Non capisco la pagina, innanzitutto non posso muovermi su una relazione di 90 pagine.
Pagina 7.
Ok.
Pagina 7. Se lei va alla pagina 7, c'è il risultato, il saldo, ok? Mm-hmm. Dove vediamo il risultato di competenza di parte corrente dei 122.687, poi c'è la variazione di accantonamento di parte corrente effettuata in sede di rendiconto di meno 7.000 e poi c'è una 203.000 che è quello che stavamo parlando prima del fondone, del famoso fondone, e il saldo, l'equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali mi va a meno 73.000 euro. Volevo capire il perché.
Allora, io, beh, qua non c'è la formula, ma io penso che sia come risultato di parte corrente alla quale si toglie i 7.442 e i 203.000 delle risorse vincolate. Qui non è segnata la formula, ma a occhio, sì, mi sembra che sia un calcolo di questo tipo.
Allora, il discorso è, volevo capire se questo valore è andato in negativo perché non avete avuto modo di spendere questi 203.000 euro del fondone?
No, no, non penso che c'entra in nulla. Non so se il ragioniere ha qualche componente tecnica aggiuntiva. Questi sono solo calcoli, nel senso che vengono fatti da software o altro, ma non c'entra. Non è, penso che sia negativo perché non li abbiamo spesi, fondamentalmente.
Comunque stiamo parlando di un saldo del corrente ai fini delle coperture, e lei dovrebbe essere al corrente di questi numeri, cioè a prescindere dalla formula. Ragioniere, mi sa dire qualcosa per quanto riguarda questo equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali?
Sì, mi è difficoltà ancora capire la domanda tecnica, proprio perché non ho in mano il materiale, perché sono a casa, non ho il materiale. Però di per sé è un equilibrio, deriva sempre dalla parte corrente, perché vengono applicati nel corso dell'anno del 2020 anche fondi che si sporta dietro nel 2019-2020 attraverso l'FPD, ivi compreso anche per le opere in conto capitale. Questo nasce dalla formula matematica che ti porta a dire che potresti avere un disavanzo, ma non è un disavanzo, è semplicemente una trasposizione dal 2019 al 2020 nel bilancio del 2020, e così poi finisce nel rendiconto del 2020. Questa è in sintesi. Nello specifico, mentre il fondo di 203.000 euro, che è il classico fondone, quello è solo di parte corrente, perché sono fondi specifici per contributi statali destinati esclusivamente per l'economia locale, per l'assistenza sociale, per la ripartenza dei cantieri, quant'altro, ma sempre destinato per la parte corrente. E anche nel 2021 avrà la stessa destinazione, non può la Giunta fare un'altra destinazione, farci dei rubinetti d'oro che so io nei cimiteri, assolutamente no. Dovrà mantenere la stessa destinazione, perché lo Stato ti dà la possibilità di usarli nel 2020 e poi, se fanno avanzo, li riporti nel 2021 e li usi con la stessa tematica e con la stessa destinazione. Per quanto riguarda i 203.000 sto parlando, che dovranno essere certificati entro il 31, che nascono dalla differenza tra quello impegnato, quello liquidato e quello pagato. Come diceva l'assessore, ci sono arrivati i fondi all'incirca 398.000 euro, pagati all'incirca sui 200.000 euro, ne rimangono ancora 203, perché al 31/12/2020 non si è ancora fatto il mandato di pagamento a chiusura. Di conseguenza, dal punto di vista contabile, l'opera si chiude come un residuo, diventa avanzo di amministrazione, ma si vincola quell'avanzo al riutilizzo nel 2021, con la stessa destinazione.
Ok. Allora,
e
poi
se vuole concludere anche sulla domanda precedente sul fondo di cassa finale, giusto con un appunto, la differenza che diceva fra l'iniziale e il finale, ma di per sé è questo, proprio è una discussione che riguarda prettamente i numeri. Cosa significa? Cioè, non che abbiamo superato i pagamenti a parte corrente rispetto agli incassi della parte corrente, ma sono le opere pubbliche, sono in corso del 2020, che in alcuni casi ci sono delle promesse di contributo, ma non erogate nel 2020, ma mentre l'opera pubblica è continuata, l'amministrazione comunale, avendo un fondo di cassa altamente sufficiente, ha anticipato somme per stati avanzamenti lavori. Ecco probabilmente la discrasia che vede tra i 100.000 iniziali e quant'altro. Questa differenza, non per la parte corrente, ma è legata alle opere pubbliche.
Grazie. Allora, adesso, se noi andiamo a vedere la relazione 2, che sarebbe poi il secondo allegato, diciamo, che viene numerato 2.1, 2.2 e via discorrendo, e parla della programmazione dell'uscita e rendiconto e il consuntivo letto per programmi. Allora, qua c'è una tabella dove dice che lo stato di realizzazione dei programmi del 2020 con tutti i vari capitoli, dai servizi generali, Polizia Municipale, Servizio di Istruzione Pubblica, con le percentuali di soldi impegnati e quindi di quelle che sono le realizzazioni di quello che avete fatto. Se andiamo a vedere nella pagina 3, dove ci abbiamo un bel grafico, si può vedere che nei servizi generali, per esempio, c'è uno stanziamento. Allora, nella prima colonna abbiamo gli stanziamenti finali, che sarebbero quelli che avete impegnato nel bilancio di previsione. Esatto? Benissimo. Negli impegni invece ci abbiamo quello che ci ritroviamo nel bilancio consuntivo. Esatto. Benissimo. Nel grafico, che cosa indichiamo con mandati?
Sono i mandati di pagamento, suppongo.
Non lo so, me lo dovete dire voi.
Nel grafico
abbiamo una sintesi finanziaria, abbiamo stanziamenti finali, gli impegni e poi mandati. Cioè, è un termine che dà sempre il software? Non lo so.
Mandati, cosa vuol dire?
Sì, sono i mandati di pagamento.
Penso che voglia... noi abbiamo lo stanziamento finale. Allora, abbiamo nel bilancio di previsione, faccio un esempio, visto che il ragioniere non ha il cartaceo davanti e...
ma le posso dire che il mandato è che la previsione definitiva è semplicemente la previsione definitiva, significa che al primo gennaio, quando è stato fatto il bilancio, avevano delle altre cifre. Poi in corso d'anno sono stati fatti 2, 3, 4 delibere di variazione e questa è la proiezione definitiva. Nella seconda colonna sono indicati gli impegni effettivamente messi in essere e la terza colonna sono i pagamenti relativi alle missioni, ai programmi o ai progetti relativi a quello. Cioè il software estrapola i dati e crea quei grafici per esplicitare in modo migliore e portare a conoscenza sia il Consiglio che la cittadinanza come lo scorrimento della spesa pubblica, in questo senso. Comunque le tre colonne sono quello, previsione definitiva, l'impegno attraverso determine e delibere e l'ultima fase è il pagamento.
No, siccome nel grafico del... Non riuscivo a capire mandati, pagamenti, non volevo essere certo di quello che avevo letto, ecco. Per non dare nulla di scontato, ecco. Allora.
Scusate, io devo richiamare la tempistica degli interventi. A questo intervento mancano 5 minuti, dopodiché sono costretto a togliere la parola.
Cioè Mirko, io vorrei solamente dirti che comunque stiamo parlando di bilancio, stiamo parlando di un documento che fa parte della parte, diciamo, più importante di un'amministrazione comunale.
Sono 25 minuti, non sprecarli nel criticare, fai pure il tuo intervento.
Voglio criticare, perché qua non è che siamo a criticare, non siamo al bar che stiamo facendo delle critiche. Io faccio il consigliere comunale e mi piace capire quelle che sono le documentazioni che mi vengono portate in visione, ok? Perciò, non essendo bravo in tutto, cerco di avere delle delucidazioni da parte del consiglio, da parte dell'assessore, da parte del ragioniere, visto e considerato che questa amministrazione non ha ancora messo in campo il discorso della conferenza dei capigruppo e di fare una sorta di riunione periodica mensile soprattutto quando dobbiamo andare a discutere documenti di questa entità. Ma continuiamo così, e allora ovviamente in Consiglio Comunale è l'unico modo per parlare di queste cose. Inutile che sbuffi, è così, te lo stiamo dicendo da 2 anni, di fare una conferenza di capigruppo sistematica ogni mese e mezzo, ma falla però, non che ci vediamo così ogni tanto quando
criticare, fai le domande che ti servono, visto che non hai avuto mezz'ora di tempo per venire in comune a parlare con gli uffici preposti a dare le tue risposte, perché questi sono dati tecnici. Tu puoi sprecare o comunque dedicare mezz'ora di tempo a venire in comune, come ti è già stato detto, non lo fai, basta.
Stai dicendo bene, sto sprecando il mio tempo, giustamente, perché il tuo è importante, quello degli altri può anche passare in carrona, come al solito.
Posso dire una cosa io, signor Capussela? Potete chiedere anche l'appuntamento con l'assessore a bilancio, che non vi chiude le porte. Inutile che tutte le volte veniamo qua, riga 1, tabella 5, cosa c'è scritto. Io a memoria non me lo ricordo tutto il bilancio. Siamo qua, piuttosto facciamo una dichiarazione su cosa vi va bene, su cosa non vi va bene. Inutile che parliamo sempre tutte le volte 5.000 meno 7.000. Se c'è meno 7.000 ci sarà motivazione, perché ci sarà una formula dietro matematica. Anche il risultato economico è negativo, ma non vuol dire che il comune è in deficit. Punto. Cioè, se volete definizioni di questo tipo, ci sono i ragionieri e potete fare anche riunioni. Com'è che nessuno vi chiude la porta? Tutte le volte veniamo qua, c'è il percentuale di qua di là, fate una dichiarazione rispetto a quello che non vi va bene. Non siamo a scuola che bisogna interrogare su una cosa, o fate le interrogazioni. Voglio sapere, pagina 1, riga 5, cosa c'è scritto piuttosto. Io a memoria, il bilancio non me lo ricordo.
Ma ascolti, lei secondo me il bilancio non l'ha neanche guardato. Ha scritto, oppure
io
le hanno scritto
di lei, io sono stato molto meglio di lei, ho fatto delle riunioni per ragionare, cosa che voi non fate da 2 anni, da due anni.
Da un punto di vista, lei espone delle cose di cui non sa neanche l'esistenza, secondo il mio punto di vista. Per come le espone, lei viene qua con una lettera scritta, chissà da chi, perché se uno scrive.
La scrivo io la lettera, perché io ci dedico tempo e passione a questa cosa qua. Io ci dedico tempo. Io il bilancio me lo sono
letto. Scusate un attimo.
Non ho letto il bilancio, tutto.
Sto facendo il suo lavoro, assessore. Non sta regalando niente a nessuno.
Non da dire che io non ho guardato neanche il bilancio, perché io faccio riunioni tutti i giorni, anche quando vengo qua a parlare con i ragionieri, tutte le volte che vengo in riunione, ed è giusto che non venga a dire che io non abbia visto neanche il bilancio, perché è una cazzata questa.
Fabio, scusate un attimo. Sì.
Dimmi.
Ma stiamo scherzando?
Fabio, guarda che... Fabio!
Non venga con un documento scritto chissà da chi, e poi dopo
lei dice che allora chiedermi tutto il bilancio, ma chi dice un compitino, chi scrive il compitino,
e lo convoca ancora in
vita, mi sta chiedendo la tabella, non mi sta chiedendo i numeri, lei di bilancio cosa parliamo, di mele e di pere, parliamo di numeri, certo.
Non sa neanche i documenti che vengono.
Io non so i documenti, benissimo, accetto, ho sbagliato tutto, perfetto, io non so neanche i documenti, va bene.
Scusate un attimo. Fabio.
Allora Casciaro fai pure l'intervento, dopodiché.
Volevo dire a Fabio che dietro sto bilancio. Come gli altri, c'è un sacco di impegno da parte dell'assessore, un sacchissimo di impegno. Quindi questi interventi sono anche mancanza di rispetto, e comunque ci siamo trovati delle volte, più di una volta in questi mesi. Quindi non mi sembra che non ti siamo.
E allora puoi questo punto okay. Mi ritengo io.
Non mi sembra che non ci siamo trovati. Quindi da domani non ci sarà più nessuna conferenza di capogruppo. Stai libero, tranquillo, non ci sarà più niente. Perché quando si manca di rispetto non c'è più neanche il resto. Chiaro? Da domani, stop.
Andare avanti.
Non è che mi interessa. Basta perché dietro c'è dell'impegno. Se lei pensa guarda, che la gente non si impegni, la pensi guarda, lei e basta. Basta però.
Non avete nessuna intenzione di coinvolgere.
Ci siamo provati più di una volta. Da domani basta. Perché se c'è mancato il rispetto. Se per lei non è mai iniziata, non ci sarà più un problema, finita qua.
Lasciare stop.
Stop.
Buona la parola a Casoraki che l'ha chiesta. Stop.
Possiamo chiudere. Beh.
Non abbiamo sentito nulla, Casoraki.
No, io sarò brevissimo, non breve. Come vabbè, adesso vorrei solo l'appunto, la piglio SM purtroppo. Pronto?
Ti sentiamo, non toccare il microfono, ma ti sentiamo.
Mi sentite?
Sì, ti sentiamo.
Sì?
No. Sì, sì.
No, sarò brevissimo, non perché do un po' ragione un po' uno un po' l'altro. Adesso io non sto a discutere cosa sia successo tra Fabio e l'assessore Meazza. Purtroppo mi tocca riagacciarmi al problema delle commissioni, delle riunioni di capigruppo, perché era iniziata bene, che eravamo stati convocati due mesi fa, adesso non ricordo il periodo, in cui eravamo stati informati che per minori entrate si dovevano aumentare alcune tasse. Brevemente quella riunione è stata in quel senso, in quella linea. Dopo alcuni giorni ho chiamato l'assessore Meazza, può confermare, gli ho detto ok, adesso ci siamo incontrati, possiamo approfondire, possiamo rincontrarci, possiamo vedere, non dico di numeri, io sono d'accordo nel senso che il numero fine a se stesso non vuol dire nulla, 2 più 2 può fare 5, è giustamente la riunione di capigruppo dovrebbe essere una linea, non dico linee direttive politiche, ma per verificare dove potrebbero andare alcune spese. Io non entro in merito ai numeri perché non sono capace, però alcune scelte vorremmo noi di minoranza magari dirle a voi, che non dico che non lo sapete, però magari alcuni occhi possono vedere le cose diverse. Noi avevo chiamato l'assessore Meato dicendogli ci possiamo incontrare ancora, mi è stato risposto farò sapere e purtroppo non ci siamo più incontrati, quindi ho già finito, nel senso che non sto a discutere del bilancio perché purtroppo non lo conosco, i numeri inutili che sto a dire se 2 più 2 fa 5 o fa 4 è quello che è, purtroppo sono le scelte politiche. Un'altra cosa che purtroppo, lo dico purtroppo, che ho sempre a cuore, finisco mi atta due minuti, ho visto che alcuni comuni hanno utilizzato i fondi, non so se dello Stato o della Regione, per le famose telecamere. Quindi invito il comune di Dovera, se può utilizzare alcuni fondi dello Stato, non so, o dalla Regione, perché continuiamo tutte le volte a promettere che le telecamere ci saranno, ci sono, ma non ci sono. E ancora ambiente ho visto poche cifre. Quindi io non entro in merito al numero, al soldo, alla spesa. Però speravo che nella riunione di capigruppo potessero proseguire, non potessero, oramai adesso ci saranno no, però che a quel tempo ci fosse stato un po' più di impegno per spiegarci in più in dettaglio perché volete aumentare l'IMPEF o l'IMU o quant'altro e per altre tasse che voi purtroppo sarete o non sarete costretti ad aumentare. Ho finito.
posso dire una cosa, Angelo? Allora, sul fatto che eravamo, diciamo, quando ero stato appunto contattato da Casorati, avevo detto che probabilmente se era quella la linea ci saremmo, diciamo, riaggiornati. Come però, diciamo, si è evoluta la cosa, visto che andiamo a provare negli ordini successivi comunque l'addizionale comunale all'IRPEF e l'IMU, che rimangono invariate, nel senso, secondo me, poteva, diciamo, visto che poi abbiamo proseguito lungo quello che voi volevate, diciamo, mantenere costante, non abbiamo più fatto riunioni. Altrimenti, se quella, diciamo, era l'ipotesi, ci saremmo, diciamo, confrontati nuovamente. Questo quanto.
Aggiungo un'altra cosa. Io, i fondi Covid non possono essere utilizzati per fare delle videosorveglianze. Penso che, al di là del sindaco, ve lo potrà anche garantire il segretario Alesio. Quindi non penso che io possa usare i fondi del Covid per fare la videosorveglianza. Stiamo aspettando che esca un nuovo bando a livello prefettizio per poter fare l'investimento su tutta quella parte.
Posso rispondere a Miazza brevemente?
Prego.
Pronto? Posso rispondere a Miazza brevemente? Ah, no, sì. Tu hai detto che visto che adesso non è stata aumentata l'IRPEF, non ritenevi necessario riconvocarci, ma io ti ripeto, a me non interessa la cifra, a me interessa la scelta, cioè se la riunione di capigruppo, non mi metterò mai a discutere se sono 127.000 o 122, nella riunione di capigruppo io, Angelo Calati, direi, guarda, vorrei che alcuni soldi vorressero previsti per fare questo, quest'altro e così via, non certo a dire aumentato o diminuito la cifra, è la scelta politica che un comune fa, perché in maggioranza ci mancherebbe, però a volte ascoltare la minoranza magari, non dico che ha degli occhi o vede le cose in un modo diverso, ma magari può dare dei consigli comunque. Finito.
Ok. Penso che le risultanze dei punti che avremo dopo saranno appunto l'oggetto sia di discussione ma anche del risultato delle riunioni di capigruppo che ci sono state non l'anno scorso ma negli scorsi due mesi. Quindi penso che quello qualcosa l'abbia portato, perché è stata una volta istanza ed è stata pienamente accolta. Evidentemente qualcuno non ha letto i documenti di oggi. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'ordine del giorno. Numero 2.
Allora procedo all'appello. Quindi abbiamo Cianciglioni Mirko.
Favorevole.
Vota favorevole. Sì, grazie. Podestà Rita.
Sì, favorevole.
Grazie. Quindi siamo 2. Boffelli Francesca.
Favorevole.
Grazie. 3. Miazza Alessandro.
Favorevole.
4. Miragoli Daniele.
Favorevole.
Grazie. 5. Casciaro Danilo.
Favorevole.
6. Marazzi Isaia.
Favorevole.
7. Raimondi Cominisi Francesco.
Favorevole.
8. Tiraboschi Luca.
Favorevole.
9. Capussela Fabio.
Astenuto.
Astenuto Capussela, grazie. Poi abbiamo Baroni Jessica, sì.
Astensione.
Grazie Baroni. Cornetti assente. Casorati Angelo. Casorati Angelo, dichiarazione di voto.
Contrario.
Casorati Angelo vota no, quindi Casorati. Quindi abbiamo 9 voti appunto favorevoli, 1 contrario che è Casorati e 2 astenuti, Capussela e Baroni. Bene, andiamo al punto numero 3.
C'è anche l'immediata esecutività.
Sì, esatto. Me la confermate o forse è il caso di rifarla? Bene, allora signoroni Mirko,
confermiamo la votazione precedente.
Sì, si conferma.
Sì, si conferma.
Grazie.
Confermo.
Punto numero 2.
Permettetemi una battuta prima della chiusura, cioè alla chiusura del secondo punto, prima dell'inizio del terzo punto. Casorati, hai votato contrario, ma tu hai votato contrario ai 500 euro che sono stati dati ai fontanili per fare quello che avete pubblicizzato su Facebook in questi giorni. Ok? E chi si è astenuto si astiene anche alla questione dei degli interventi che potrebbero essere fatti sulla strada di San Rocco, perché lì dentro, nel consuntivo di oggi, ci potranno essere le piccole risorse che saranno utilizzate per rifare le bacheche che sulla strada si sono deteriorate. Non mi riferisco alla questione del palo e nemmeno alla questione della recinzione. Buona. Questa è una mia battuta. Adesso partiamo al punto numero 3.
Allora, a noi non è che ci viene a criticare, adesso viene anche a criticare quelle che sono le nostre decisioni in fase di votazione. Ma stiamo scherzando!
Ah, la votazione è chiusa, ho detto. Permettete una battuta, ho detto. Scusa, posso...
Beh, allora, qua, se volete avere la riunione di capigruppo...
Ordine del giorno numero 3. Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria, esame ed approvazione. Do sempre la parola all'assessore al bilancio.
Grazie.
Devo spegnere i microfoni alle altre persone, che sento disturbato.
Il nuovo canone unico patrimoniale è un'imposta introdotta dalla legge 160 del 2019, la quale ha previsto la sostituzione e l'unificazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, la cosiddetta TOSAP, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, la COSAP, e l'imposta comunale sulla pubblicità, cioè l'ICP. Si tratta di un regolamento costituito da 90 articoli suddivisi su 6 titoli differenti, all'interno dei quali sono declinate tutte le tariffe e i coefficienti tariffari relativi all'occupazione del suolo pubblico, titolo terzo, alla pubblicità, titolo quarto, parte prima, alle pubbliche affissioni, titolo quarto, parte seconda, e alle aree mercatali, titolo quarto, parte terza. Si sottolinea, come si può evincere dal regolamento stesso, che lo stesso regolamento demanda alla Giunta Comunale l'approvazione dell'allegato tariffe. Il gettito presunto derivante da queste imposte determina un importo totale complessivo corrispondente alla cifra di euro 8.000. Diciamo che non è cambiato più di tanto, solamente che una volta c'era la tassa TOSA e l'ICP, l'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, adesso è tutto unificato all'interno di un'unica imposta di natura tributaria. Tutto qua.
Questo è un adempimento che deve essere fatto a seguito anche delle nuove norme. C'è da precisare una cosa, che questa è una bozza di regolamento generale, poi sarà la Giunta che dovrà declinare all'interno di relativi atti la designazione dei casi specifici che sono indicati appunto nel regolamento. Se il ragioniere, non so se è ancora collegato, se il ragioniere Lupo è ancora collegato, vuole aggiungere due questioni sulla composizione del regolamento per dare completezza della parte, dal punto di vista normativo ovviamente.
Il canone unico è stato istituito con la legge finanziaria dell'anno precedente, in cui si diceva che venivano accorpati, come ha già precedentemente già illustrato l'assessore, alcuni tributi comunali, nello specifico il canone per la TOSAP, diritti di affissioni, pubblicitari, eccetera. E tradotto in semplici parole semplici, lo trasforma un tributo in un servizio, in un canone patrimoniale, significa che saranno dei servizi che erogherà il comune attraverso l'occupazione dello spazio aree pubbliche, ma non sarà più un tributo sotto la voce tributo, ma sarà sotto canone. Nello specifico poi le tariffe saranno deliberate, come ha detto anche il sindaco, saranno deliberate dalla giunta comunale e in prima fase dovranno perlomeno garantire lo stesso gettito dei precedenti tributi dell'anno 2020. Faccio l'esempio, se la tassa pubblicità mi ha dato 2.500 euro di entrate e di riscossione nel 2020, dovrò creare una tariffa idonea nel nuovo canone che mi possa riportare davvero perlomeno non una diminuzione di imposta. Questo è il lavoro che dovrà fare la Giunta, diciamo, in modo tale da poter far sì che la tariffa, che era prima un aspetto tributario definito per legge, totalmente quant'altro, adesso invece è un canone che l'amministrazione comunale dovrà trasformare in una tariffa. È un gioco di parole, perdonatevi, ma di per sé stiamo seguendo quello che ci sta dicendo l'amministratore. Posso aggiungere qualcosa in più? Che anche questa normativa è ancora in itinere. Sicuramente nel corso del 2020, nel 2021 lo Stato legifererà ancora su questa normativa, perché l'ANCI perlomeno sta già chiedendo una deroga su alcune tipologie. Di conseguenza noi, perlomeno questo è il primo provvedimento di un regolamento che eventualmente, se dovesse fare nel corso del 2021 altre normative a chiaretta, integrazione o quant'altro, lo dovremmo seguire. Però la principale cosa è TOD non esiste più come tributo, ma esisterà come canone patrimoniale, come servizio a domanda individuale. Non ci sarà più la cartella esattoriale dietro, ma ci sarà che se chi non paga attraverso, chiede un servizio dello spazio della Repubblica, non paga, non c'è più una cartella esattoriale, ma c'è servito un organo esecutivo, cioè è tutt'altra cosa. Questo è un po' per farvi sintesi, se vuole interessare. Dopodiché ne prendiamo atto, il Comune, tra virgolette, subisce ciò che dice il legislatore, perché deve dare in ogni caso parità di condizioni, dare quello stesso oggetto. Questo è fondamentale, che deve rimanere, lo ripeto tre o quattro volte, in modo che rimane insito anche nella giunta, che devono determinare una tariffa che non porti una minore entrata rispetto al 2020.
Qualche domanda? Sì, prego.
Volevo capire per quanto riguarda il discorso della giunta che dovrà poi fissare i valori dei canoni di pagamento, ma è la normativa che ci impone che deve passare attraverso la giunta, oppure è stata una pura scelta dell'amministrazione comunale? Perché mi sembrava anche più far passare.
È scritto è scritto nel regolamento che è la giunta che viene demandata per approvare l'allegato tariffe. Su più parti del regolamento è scritto questo.
Non è solo per dovere, in generale per tutti, anch'io stesso in provincia, la stessa cosa.
Sì, no, pensavo fosse anche più logico un passaggio attraverso il Consiglio Comunale, ecco, per
Posso aggiungere una cosa, che questo se fosse stato tributario era carico del Consiglio Comunale, ma adesso è fatto gestionale, perché è un canone per un servizio, e il servizio praticamente è solo gestionale, che è insito soltanto nella giunta comunale. Ecco perché si dice, rispetto al canone che so io all'IMU o all'addizionale IRP, dove rimane imposta o tributo è a carico del Consiglio Comunale. In questo caso invece diventa un canone patrimoniale, non più tributario, ed è, dal punto di vista del testo unico, è a carico della giunta, perché è gestionale.
Grazie.
Bene. Se non ci sono commenti, metto in votazione l'ordine del giorno numero 3. Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale, concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria, esame ed approvazione. Dottor Alesio. Allora,
mi procedo, grazie. Signor Unimirco.
Favorevole.
Grazie, uno. Sia stato. Un po' Destarita.
Favorevole.
Grazie, due. Boffelli Francesca.
Favorevole.
Sì, grazie. Meazza Alessandro.
Favorevole.
4, grazie. Miracoli Daniele.
Favorevole.
Grazie. 5. Danilo.
Favorevole.
Grazie. 6. Marazzi Isaia.
Favorevole.
Grazie. 7. Raimondi Cominesi Francesco.
Favorevole.
Grazie. 8. Tiraboschi Luca.
Favorevole.
Grazie. 9. Poi abbiamo Capossela Fabio.
Favorevole.
10. Grazie. Baroni Jessica.
Favorevole.
Grazie. 11, la corretta non c'è. Casolati Angelo. Casolati Angelo.
Favorevole.
Grazie, l'ho sentito. Quindi i voti sono 12, sono tutti favorevoli.
Favorevole.
Grazie. Chiedo anche di votare separatamente l'eseguibilità. Se mi confermate come prima, con una voce o con un gesto, il tutto.
Favorevole.
Grazie. Okay. Quindi si passa al punto numero 4, prego.
Allora, punto numero 4, conferma l'aliquota addizionale IRPEF esercizio 2021. Darò la parola all'assessore Meazza che nella sua spiegazione darà anche spiegazione in merito al punto successivo, che sarà quella dell'addizionale dell'aliquota IMU per il 2021. Dopodiché, terminata tutta la discussione, procederemo in votazione separata per ogni punto. Però, visto che comunque l'argomento va a toccare e sarà propedeutico quello che sarà poi l'azione di bilancio dell'ente e comunque le tematiche sono medesime, l'assessore Meazza farà un'indicazione che varrà per entrambi i punti e dove li toccherà entrambi di fatto.
Grazie Sindaco. In relazione al presente ordine del giorno, il quale prevede l'approvazione delle aliquote all'imposta sul reddito delle persone fisiche, IRPEF, previste per l'anno 2019, chiaramente addizionale comunale all'IRPEF, in questa sede si portano a conoscenza del Consiglio Comunale le scelte attuate dalla presente amministrazione per la valutazione di queste imposte di natura tributaria. A titolo di premessa, in base a quanto già anticipato anche ai nostri capigruppo, il nostro ente è da circa 2 anni che si trova in condizioni di difficoltà dal punto di vista del mantenimento degli equilibri, in considerazione del fatto che le spese correnti tendono continuamente ad aumentare e purtroppo le entrate correnti tendono dall'altra parte di noi. Tuttavia, contrariamente alla possibilità di aumentare l'imposizione fiscale a carico dei nostri cittadini, dato anche il periodo di notevole difficoltà perdurato dall'aggravarsi della pandemia da Covid-19, la Giunta Comunale propone all'attenzione di questo Consiglio l'analisi delle seguenti aliquote relative all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2021, le quali non mostrano alcun tipo di variazione rispetto ai precedenti esercizi. Il gettito presunto derivante da queste imposte determina un importo totale complessivo corrispondente alla cifra di euro 116.000. Le aliquote relative all'addizionale comunale all'IRPEF adottate per le differenti fasce di reddito sono riportate di seguito. Esenzione per redditi imponibili fino a euro 15.000, aliquota 0%. Aliquota applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000, 0,19%. Aliquota applicabile a scaglione di reddito da 15.000 a 28.000 euro, 0,25%. Aliquota applicabile a scaglione di reddito da 28.000 a 55.000 euro, 0,35%. Aliquota applicabile a scaglione di reddito da 55.000 a 75.000 euro, 0,78%. E infine, aliquota applicabile a scaglione di reddito oltre i 75.000 euro, 0,79%. Per quanto riguarda l'imposta municipale unica, la nuova IMU praticamente, previste per l'anno 2021, come detto già in precedenza, manteniamo in maniera identica all'anno 2020 le aliquote IMU che adesso vado a mostrare. Ecco, il gettito presunto che deriva da questa imposta di natura tributaria determina un importo totale complessivo corrispondente alla cifra di euro 497. Le aliquote IMU adottate sono riportate di seguito. Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A2, che sono abitazioni di tipo civile, A3, che sono abitazioni di tipo economico, A4, abitazioni di tipo popolare, A5, abitazioni di tipo ultrapopolare, A6, abitazioni di tipo rurale e A7, che sono le abitazioni in villini, aliquota pari allo 0%. Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, che sono le abitazioni di tipo signorile, A8, che sono le abitazioni in ville, e A9, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, aliquota del 5 per 1000. Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ovvero immobili a destino speciale, ad eccezione della categoria B10, aliquota pari al 9,6 per 1000. Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, che è la categoria catastale B10, aliquota pari all'1 per 1000. Sottolineo, come avevo fatto anche nel bilancio previsionale dell'anno scorso, che
fino al 2019 non era previsto per questa categoria di immobili il versamento della quota IMU, dal momento che per tali fabbricati era previsto il versamento nella misura contributiva dell'1 per 1000 della tassa sui servizi indivisibili, cioè la TASI, che è stata abolita però dalla legge di bilancio 2019, la quale aveva previsto nuove aliquote specifiche per determinate fattispecie come quella che ho definito. Dopodiché, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione, non siano in ogni caso locati, che sono i fabbricati merce, aliquota pari al 2,5 per 1000. Come per la categoria catastale di 10, anche questi fabbricati erano fino al 2019 esenti IMU, ma erano soggettati chiaramente al pagamento della TASI. Dopodiché, fabbricati diversi da quelli di cui i punti precedenti, aliquota del 9,6 per 1000, aree fabbricabili, aliquota 9,6 per 1000, e infine terreni agricoli, aliquota pari al 9,6 per 1000.
Non ho interventi su questi due punti, dopo vediamo per il discorso della votazione. Vedo che Casolati si è prenotato per primo. Vai.
Brevissimo, non sarò lungo. Leggendo, adesso comincio dall'IRPEF, leggendo appunto conferma l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF esercizio 2021, come dicevi, 116.000, ok? Ma io ho in mano una bocca, quella del 2020 era 109.000, non 116.
Allora,
questo è il 2020.
No, spiego. Sì,
scusa.
No, se vuoi continuare, scusami se ho interrotto.
No, sembrava che dicessi di sì con la testa, ma non capivo.
No, allora, è vero che c'è questa appunto variazione, ma questo non deriva praticamente dall'aver variato quelle che sono le aliquote IRPEF, ma semplicemente da quella che è l'analisi degli ultimi dati che sono stati portati dalla ragioneria, il gettito che è stato validato, ecco, e consolidato per il 2020 era circa 115-116.000 euro, mi corregga nell'eventualità ragioniere, probabilmente ci sono state delle persone o eventualmente delle persone giuridiche che hanno variato la loro percentuale di reddito e di conseguenza appunto aumentando la loro base di reddito aumentava anche diciamo l'apporto dell'addizionale comunale all'IRPEF. È questa la diciamo variazione che si ritrova all'interno. Non so se...
Quindi confermi... Scusa. No, Francesco, scusa. Allora, una risposta da Francesco Meazza o
Sì, confermo questo.
No, confermo ciò che ha detto, nel senso che il dato che abbiamo accertato nel 2020 al 31/12 era un detto di intorno ai 116.000 euro, mentre quando abbiamo fatto la delibera della previsione, quello è un dato previsionale sui dati del 2019 quando abbiamo fatto costruito il 20. Di conseguenza adesso costruiamo il 21 sui dati del 20. I dati del 20 probabilmente, anzi con una certa sicurezza, possiamo dire che è aumentata la base imponibile IRPEF. Anche in un anno di pandemia e di Covid, evidentemente ci sono stati contribuenti che hanno continuato a percepire lo stipendio, oppure persone, tra virgolette, o società che hanno dovuto, a livello personale, perché soci individuali, di SRL, di SPA, che prima non erano residenti a dovere, o magari lo sono diventato, oppure hanno incrementato anche il loro volume d'affari, hanno permesso di avere quel gettito superiore rispetto alla previsione dell'anno precedente, pur lasciando inalterate le aliquote, sottolineo, le aliquote sono inalterate. Se dovessimo arrivare quest'anno altri mille residenti a dovere, è ovvio che quel dato lì non sarà 116, ma sarà legato al numero delle persone residenti e loro potenzialità di produrre reddito sul territorio, di conseguenza viene applicata l'addizionale IRPEF. Ecco, questo è il mio.
Ok.
Grazie Francesco.
Poi, grazie. Poi un'altra breve per l'IMU 2021. Leggo nella seconda pagina, visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, comune necessità e così via, pari per l'anno 2020, lì andava scritto per l'anno 2021, 126.000. Nella seconda pagina, al terzo capoverso, c'è scritto pari per l'anno 2020.
magari è stato una svista questo, consigliere Casolati.
Quindi,
sì.
Quindi
è per
signor...
il 2021.
Sì. Mirko, l'IMU e l'IRPE me la sono guardata, però fare il discorso, come dicevo, l'approvazione non era per i soldi del bilancio, era perché se non... Come, non ritorniamo sul discorso, se non convocate le persone a discutere, io non, i soldi, i numeri non li verifico. Comunque è solo un errore di battitura perché è pari pari a quello del 2020, quindi capisco che lì... Francesco, hai sentito?
No, ho sentito, ma è dato il corretto perché il 126.000 è la proiezione che ci fa lo Stato come ritenuta sul totale del gettito IRPE, perché il nostro gettito IRPE è la sommatoria dei 400.
Sto parlando di IMU. Secondo seconda pagina, ah no, tu non hai davanti le foglie.
Sì, ma fate parte da 126.000, fa riferimento a quello che ha trattenuto lo Stato nel 2020.
Se mi dici quella del 2020. Allo stesso andato... capoverso dice la stessa cosa.
Sì,
quell'IMU della 2020.
Per il fondo solidarietà, stai parlando del fondo solidarietà comunale, FSC? FSC?
No. Sì.
Ok, è un importo fisso trattenuto dallo Stato.
La stessa dicitura compare sull'IMU del 2020, la stessa dicitura compare anche sull'IMU del 2021.
È corretto, perché ci trattiene queste somme dal totale del gettito IMU nel comune di Dovera, viene trattenuto per alimentare il fondo solidarietà.
Ho capito, ti ripeto. L'IMU del 2020, quindi non quella di quest'anno, quella dell'anno scorso, importo pare 497.000 al netto della quota di alimentazione FSC per l'anno 2020 pari a 126.000. L'IMU del 2021 riporta la stessa dicitura, pari per l'anno 2020.
No, 21, avessi scritto 21. Comunque, 21.
È quello che ha detto Meazza, probabilmente c'è stato un errore di battitura.
Sì, nella botta, sì, se è scritto 20 perché è scritto 21, insomma, nella botta.
Esatto, vabbè, è una botta.
Ma non si va a deliberare l'FSC, non si va a deliberare l'FSC, devo liberare
l'FSC. Siccome era pari, la dicitura tra 20 e 21, ho detto, guarda che va scritto 21, non 20, tutto lì.
Perfetto, sì, d'accordo.
Posso?
Scusate, prima che parta l'altro intervento, devo abbandonare per motivi di lavoro io il consiglio.
Quindi si lascia il consigliere Miracoli.
Miracoli del Nero.
Miracoli abbandona la città.
Sì, va bene.
Grazie a tutti. Buona serata, buona continuazione.
Buona serata. Ha chiesto la parola il consigliere Capusella.
Sì, io volevo fare solamente una piccola considerazione e nello stesso tempo farò anche la dichiarazione di voto a favore di questo documento, anche se mi viene da dire che visto le aliquote si poteva fare uno sforzo e vedere di aggiustare quello che era il valore dell'esenzione a discapito dei valori superiori ai 75.000 euro. Mi vado a spiegare, cioè, secondo il mio punto di vista, in base a quello che è il gettito, io adesso non ho idea quanto di tutti questi 116.000 euro introitate dalle fasce che vanno dai 15 ai 28.000 piuttosto che dai 28 ai 55.000, però mi sembrava utile, soprattutto anche parlando in questo periodo di grande difficoltà, dove abbiamo comunque un'esenzione al di sotto dei 15.000 euro, se si poteva alzare questo valore a discapito di quelli che pagano lo 0,79 oltre 75.000 euro di reddito. Forse era il caso di mettersi lì e vedere se si poteva fare qualche cambiamento, però già il fatto di riconfermare le aliquote così come sono già buona cosa. Poi vuol dire che l'anno prossimo andremo a vedere nel dettaglio quelli che sono i valori per fascia di reddito e vediamo se si può andare a proporre un aggiustamento di quelle che sono le aliquote per quanto riguarda l'addizionale. Per quanto riguarda...
Posso dire estremamente... Prego. Una cosa? No, il tetto massimo comunque è lo 0,8, quindi non si può andare ad aumentare ulteriormente quella fascia di reddito, perché il tetto massimo da normativa è lo 0,8% dell'addizionale comunale all'IRPEF, quindi non possiamo portarlo allo 0,85 per coloro che hanno un reddito imponibile maggiore di 75.000 euro. Quindi
dico, andare a vedere un attimino i numeri all'interno delle fasce di reddito e vedere se si può aggiustare in modo tale da favorire quelle che sono le situazioni disperate, perché parliamoci chiaro, chi ha un reddito al di sotto dei 15.000 euro, cioè è in una situazione abbastanza critica, cioè non è che naviga nell'oro, e anche quei 20, 30, 50 euro all'anno che gli vengono detratti, cioè sono sempre comunque dei soldi che vanno a influire su quello che può essere un bilancio familiare. Era solo questo da dire. So che non si può andare oltre lo 0, però noi ci siamo fermati allo 0,79, si poteva fare quello scattino in più e portarlo allo 0,80, vedere che cosa comportava una modifica anche lieve, che però avrebbe potuto andare a favorire le fasce meno fortunate, diciamo.
Allora, metto in votazione quindi i due punti in modo separato, quindi partiamo con la votazione dell'ordine del giorno numero 4, che è la conferma dell'aliquota addizionale IRPEF per l'esercizio 2021. Dottora Lenzo.
Prego, allora ci iniziamo col punto numero 4. Il punto numero 4, ripeto, ad oggetto la conferma appunto dell'aliquota, ecco, dell'addizione IRPEF. Allora, signoroni Mirko, Paolo Mirko.
Prego.
Uno, grazie. Potesta Rita.
Favorevole.
Grazie. Boffelli Francesca.
Favorevole.
Ringrazio. Meazza Alessandro.
Favorevole.
Mirago è andato via. Ricorderete, non c'è più. Quindi a questo punto passo a Casciaro Danilo.
Favorevole.
Grazie. 5. Marazzi Isaia.
Favorevole.
Grazie, Seri. Raimondi Cominisi Francesco.
Favorevole.
Grazie, 7. Tiraboschi Luca.
Favorevole.
Grazie, 8. Capussella Fabio.
Favorevole.
Grazie, 9. Baroni Jessica.
Favorevole.
Grazie, 10.
Corretti. Non dovevamo parlare dei fondi.
Casorati non lo vedo più.
Favorevole. Favorevole.
Grazie, 11 a favore. Mi confermate anche l'immediata
favorevole esibilità? Mi sente?
Tutti quanti. Va bene. Ora metto in appunto votazione su invito del sindaco il punto numero 5, cioè l'approvazione, ecco, della
numero 5, approvazione della liquidità IMU.
Grazie. Allora, signoroni Mirko.
Favorevole.
1, grazie. Potesta Rita.
Favorevole.
2, grazie. Boffelli Francesca.
Favorevole.
3, grazie. Meazza Alessandro.
Favorevole.
Grazie. 4, Miragoli non c'è più. Casciaro
Favorevole.
T5, grazie. Marazzi Isaia.
Favorevole.
6, grazie. Raimondi Cominesi Francesco.
Favorevole.
Grazie, siamo a 7. Tiraboschi Luca.
Favorevole.
Grazie, siamo a 8. Capussella Fabio. Dove è Fabio?
Favorevole.
Grazie, grazie. Baroni Jessica.
Favorevole.
Grazie. Cornetti non c'è. Casolati Angelo, siamo 11. Prego, Casolati. Vota a favore.
Favorevole. Favorevole.
Ora mi confermate anche la dichiarazione dell'immediata eseguibilità. Tutti a favore, grazie. Bene, andiamo al punto numero 6.
Ordine del giorno numero 6, approvazione bozza convenzione per la costituzione del SEAV al servizio d'Europa ad area vasta. Allora, no, sostanzialmente... Ringraziamo il ragioniere per l'aiuto fornito. Grazie, buona serata.
Buona continuazione. Io
grazie.
Vado in cucina che si usa dei buoni profumi dalla cucina. Arrivederci, buon lavoro.
Grazie, buonasera, grazie.
Era.
Allora, brevemente, che cos'è questa? È una sorta di convenzione che gli enti d'area vasta, quindi le province con Regione Lombardia, ANCI, stanno portando avanti per sviluppare le tematiche della europrogettazione. Tematiche che sono molto care in base a quello che sta avvenendo ultimamente sul discorso dei fondi del recovery. Cosa succede? Di fatto l'ANCI con la provincia, in questo caso la provincia di Cremona, hanno individuato e chiesto ai vari uffici, degli uffici comunali, degli uffici tecnici, e hanno dato la disponibilità a fare dei corsi che sono già partiti da un anno questa parte, ma poi che si erano bloccati per la questione della pandemia, per indirizzare le modalità e la funzionalità della progettazione su determinate tematiche. Tematiche che poi devono essere scelte all'interno dei tavoli che vengono organizzati chiaramente dalla provincia e tramite i comuni che hanno aderito a questa nuova forma di convenzione, che dovranno essere poi sviluppate. Sostanzialmente cosa succede? A livello territoriale, a livello provinciale, questi tavoli che sono composti sì dalla provincia, ma in particolar modo dai comuni che hanno deciso di farne parte, dai tecnici comunali, devono individuare dei filoni di finanziamento a cui poi chiedere le relative coperture economiche a livello europeo. La convenzione ha delle finalità, come avrete potuto vedere. Innanzitutto quello di avvicinare l'intero territorio a opportunità e finanziamenti europei, mediante chiaramente una cooperazione amministrativa e istituzionale con un adeguato coordinamento. Questo coordinamento lo porterà avanti la provincia insieme all'ausilio di Regione Lombardia e di ANCI. Rafforzare poi la capacità degli enti mediante gli strumenti avanzati di formazione, di accompagnamento e miglioramento delle capacità di qualità progettuale, come vi ho detto appunto prima, in materia quindi di accesso di fondi europei. Perché terminato questa fase di corsi che dovrebbero indirizzare gli uffici tecnici dei vari comuni che hanno dato la disponibilità, e per il nostro comune il nuovo tecnico che è arrivato, quindi l'architetto Rovida fa parte anch'essa di questo tavolo di lavoro, dovranno poi essere indirizzati a cercare le relative coperture economiche. Sostanzialmente i territori individueranno quei 4-5 progetti territoriali e poi funzione del tavolo sarà quello di trovare le relative coperture economiche. Il progetto è un progetto che era partito, come ho detto prima, nel 2020, poi si era bloccato per la questione della situazione pandemica e poi è ripartito. Per poter far questo è chiaro che poi la fase propedeutica è stata fatta, perché degli incontri sono già stati fatti, ma la fase successiva e quasi di chiusura
sarà quello di siglare questa convenzione e di aderire a questa convenzione. È chiaro che di costi da parte dell'amministrazione da sostenere non ce ne sono, perché comunque anche tutta quella fetta di programmazione, di organizzazione di questo tavolo istituzionale e anche di preparazione di corsi e formazioni sarà gestita e sarà coperta anche dalla Regione Lombardia, quindi costi noi diretti non ne avremo, ma ci saranno i fondi che arriveranno dalla Regione tramite i fondi messi a disposizione dell'Europa. E la firma della convenzione, questo lo dico al segretario, io ho visto che nella bozza di testo che è stata presentata è stato indicato il mio nominativo, ma sicuramente la convenzione verrà firmata dal vice sindaco, che sarà appunto Rita Podestà, anche per una questione, perché io firmerò la convenzione di base con tutti gli altri enti, di conseguenza non posso firmare anche per il nostro comune, che lo firmerà chiaramente l'assessore Podestà, che è anche vice sindaco. È un tavolo che è appena partito per quanto riguarda proprio la formazione specifica, perché la prima parte è stata fatta nel 2020, era sostanzialmente per trovare i primi canali su cui iniziare a fare certi ragionamenti, e vi dico che un primo canale generale che tutti gli enti, non solo Dovero, ma chiaramente tutti gli enti a livello provinciale hanno indicato, è l'aspetto delle ciclabili, perché effettivamente è un'esigenza forte che c'è su tutto il territorio, dove merita particolarmente una particolare attenzione. Che cosa succederà? Quindi sicuramente a livello di territorio verrà creata una rete di progettualità soprattutto sulle ciclabili, e da lì poi partiranno tutte le azioni necessarie che serviranno per andare a trovare la copertura dei fondi necessari a realizzarle. Questo è un esempio, ma poi il tavolo poi lavorerà su altri fronti, quindi sulle altre infrastrutture, sulla questione anche della digitalizzazione, che sono un pochino i temi che si stanno toccando ultimamente, soprattutto anche con le varie risorse che proprio ieri il governo ha approvato e ha portato avanti in Europa per il recovery. È chiaro che poi, quando arriveranno queste opportunità, il territorio dovrà essere pronto per poterne chiedere e poterlo anche progettare. Perché poi i tempi, come se qualcuno di voi ha avuto modo di approfondire quanto ieri il governo ha approvato, non sono illimitati, ma sono ristretti. Di conseguenza le risorse, quando arriveranno, dovranno anche essere utilizzate.
Bene.
Se non ci sono domande, metto in votazione a questo punto l'ordine del giorno numero 6. Approvazione, sì. Bozza e convenzione per costituzione del SEAV, Servizio Europa d'Area Vasta.
Bene, procedo allora. Signoroni Paolo Mirko.
Favorevole.
Grazie 1. Podestà Rita.
Favorevole.
Grazie 2. Boffelli Francesca.
Favorevole.
Grazie 3. Meazza Alessandro.
Favorevole.
Grazie 4. Direi non c'è più. Casciaro Danilo.
Favorevole.
Grazie 5. Marazzi Isaia.
Favorevole.
Grazie 6. Raimondi Cominisi Francesco.
Favorevole.
Grazie 7. Tiraboschi Luca.
Favorevole.
Grazie 8. Capussella Fabio.
Favorevole.
Grazie 9. Baroni Jessi Piacesi. Buonasera.
Favorevole.
Baroni Jessi.
Favorevole.
Grazie 10. Casolati Angelo.
Favorevole.
11.
Favorevole.
Grazie. Non so se la bozza di convenzione necessita anche dell'immediata esecutività, mi dicono di sì, metto in votazione anche l'immediata esecutività, sperando che mi confermate tutto, io con un cenno o con una espressione verbale. Bene, siamo al punto numero 6.
Copia di questo atto dovrà essere inviato poi in provincia, dottor Alesio, sì. Perché non è specificata la bozza di delibera, dovrà essere poi inviato alla provincia. E comunque c'è una scadenza che deve essere ottemperata anche con la regione.
Ne ho preso nota. Punto numero 6. Ritorna la metropolitana.
numero, ordine del giorno numero 7, che è l'ordine del giorno che è stato portato avanti da tutte le forze politiche di territorio, e penso che Fabio sarà anche contento perché è una zona che ben conosce, in merito alla possibilità di portare, è una questione che già è atavica, nel senso da anni è che se ne sta parlando, di candidare la possibilità di portare la metropolitana da San Donato a Paullo. È chiaro che è un progetto impattante, pesante da gestire, ma che potrebbe garantire a tutta quella fetta di territorio che attualmente sta comunque avendo ancora una mobilità su strada, cambiare anche l'assetto territoriale e creare anche nuove opportunità. È una questione, ripeto, che da anni che se ne sta parlando, ma la necessità è quella di candidare questo progetto a livello, anche qua, legato ai fondi del Recovery Fund. Cosa succede? Nel frattempo però gli enti, tra cui anche la provincia, parlando appunto con la città metropolitana, e c'è stato ancora un incontro settimana scorsa, hanno già comunque iniziato a fare una certa progettualità, cioè provincia, comune di Crema e altre, e soprattutto anche i comuni che da Crema vanno verso chiaramente Paullo, hanno compartecipato un minimo di spesa per iniziare una certa progettualità, soprattutto come studio di fattibilità. Per cui, ripeto, questo ordine del giorno io gradirei che fosse votato all'unanimità, anche perché, ripeto, non è un ordine che arriva solo da una parte politica, ma questo ordine è nato da una concertazione tra tutto il mondo politico. Ovviamente, ognuno poi è libero di fare le proprie scelte, però sarebbe un importante segno che anche noi diamo come nostra parte di territorio. Tutte le amministrazioni lo stanno portando nei rispettivi consigli comunali, anche la città di Cremona l'ha già fatto, di conseguenza veramente gradirei che ci sia da parte tutto un segno tangibile di approvazione. È chiaro che è un percorso che di fatto è solo l'inizio, ma potrebbe, se dovesse arrivare una copertura equa economica, potrebbe essere avviato, non dico domani, ma insomma in tempi anche brevi, almeno il percorso. È chiaro che per realizzare tutta quella tratta lì ce ne vorrà parecchio di tempo.
Bene.
Posso mettere in votazione quindi l'ordine del giorno? Ok, procediamo.
Allora, procediamo. Chi è che vota a favore? Vediamo. Allora, signor Mirko.
Favorevole.
Grazie. Podestà Rita.
Favorevole.
Grazie. Boffelli Francesca.
Favorevole.
Grazie. Meazza Alessandro.
Favorevole.
4 grazie. Casciaro Danilo.
Favorevole.
5 grazie. Marazzi Isaria.
Favorevole.
Grazie. Raimondi Cominisi Francesco.
Favorevole.
7 grazie. Di Calboschi Luca.
Favorevole.
8 grazie. Capustella Fabio.
Favorevole.
9 grazie. Baroni Jessica.
Favorevole.
10 grazie. Casorati Angelo.
Favorevole.
Favorevole. Grazie Angelo. Immediata sì. Eseguibilità. La votate? Sì. Non dice, allora. Mi confermate anche l'unanimità sull'immediata eseguibilità?
Sì.
Ok, allora sono terminati gli ordini del giorno a questo consiglio, visto anche l'ora che si è fatta, auguro a tutti una buona cena e ci vedremo presto per la questione, penso, del bilancio. Stiamo ancora definendo con quanto anche ci siamo detti in fase di commissione dei capigruppo. Chiedo un secondo perché chiudiamo la registrazione.